Isabel de Carintia.
Sí.
Carintia.
Carintia, sí, sí.
Vida y obra de una reina de Sicilia en el siglo XIV. Para mi investigación utilicé fuentes narrativas, en primer lugar la crónica de Michele da Piazza, que cuenta hechos que tuvieron lugar en Sicilia entre 1336 y 1363. Fuentes documentales públicas del Archivio di Stato di Palermo, fondos
fondo protonotaro e cancelleria. Il protonotaro è un tipo di ufficiale
della cancelleria, sì. Protonotario.
Y pergaminos de las instituciones eclesiásticas, tabulario de la mensa di Cefalù y tabulario di Santa Margherita. Estudié también fuentes iconográficas como los mosaicos de la Catedral de Messina, donde hay una representación de la Reina Isabel. Los objetivos. El objetivo principal de mi investigación es enfocar la personalidad de Isabel de Carintia, que fue esposa de Pedro II de Sicilia y reina entre 1337 y 1349. Cuando quedó viuda, Isabel tuvo que luchar contra su cuñado Juan, duque de Atenas y Patras, jefe de la facción catalana, para mantener el control de su hijo Ludovico, heredero al trono. Por eso, la reina Isabel se convirtió en el punto de referencia de la facción latina, que estaba encabezada por la familia Palici de Messina. Además, Isabel participó en las negociaciones de paz entre el reino de Sicilia y Juana, reina de Nápoles, coordinadas por el Papa Clemente VI. Cuando su cuñado y rival Juan falleció, Isabel tuvo que enfrentarse a Blasco Alagona, nuevo jefe de la facción catalana. El tema de investigación es el papel jugado en Sicilia por la reina Isabel, hija de Otón, duque de Carintia. Huérfana de padre, Isabel fue criada por su tío Enrique, nuevo duque de Carintia y rey de Bohemia. Por eso historiadores como Zurita, Pirri y la Lunia se equivocaron y creyeron que Isabel era hija de Enrique. Federico III de Sicilia eligió a Isabel como esposa de su primogénito Pedro II porque tenía relaciones muy estrechas con los emperadores y la cultura alemana. El rey de Sicilia había apoyado al emperador Enrique VII de Luxemburgo, que en 1310 fue a Italia y estaba en contacto con Ludovico de Baviera, que en 1314 fue elegido emperador. En 1321 Isabel tuvo que abandonar su tierra natal para trasladarse a Sicilia y casarse con Pedro II. Los ciudadanos de Palermo querían que las bodas se celebrasen en su ciudad y enviaron embajadores al rey para convencerlo. Pero su propuesta fue rechazada y la pareja real se casó en la ciudad de Messina. El rey Federico III donó a Isabel la aldea de Pulici en la diócesis de Cefalú, donde fundó el monasterio femenino de Santa Margherita de la Orden Benedictina. Después de la muerte de Federico III en 1337, Pedro II sucedió a su padre e Isabel fue reina de Sicilia. La relación de Isabel con su suegra Eleonora de Anjou, viuda de Federico III, fue conflictiva. Según la mentalidad del tiempo, ella cumplió con su deber de madre, porque dio a luz 7 hijas y 3 hijos. Dos de ellos, Ludovico y Federico, serán reyes de Sicilia. Ludovico nació en Catania el 4 de febrero de 1338 y Pedro II, para festejar el nacimiento del heredero al trono, liberó a los ciudadanos de Catania de la obligación de hospedar al rey, a los miembros de la familia real, a los condes y a los barones. Las reinas de Sicilia tenían sus propios ingresos, la llamada Cámara de la Reina, que Isabel administró independientemente a través de sus oficiales. Según el cronista Michele da Piazza, la reina estaba vinculada al conde Matteo Palici y el hermano Damiano, canciller y profesor de Derecho Civil. Por lo tanto, en junio de 1340 evitó que fuesen asesinados por los ciudadanos de Palermo bajo la condición que se alejasen de Sicilia. Cuando el 15 de agosto de 1342 Pedro II murió, Isabel estaba embarazada de su último hijo Federico. El rey nombró a su hermano Juan tutor del pequeño Ludovico, heredero al trono. En la época medieval, las viudas de familias nobles tenían que guardar el patrimonio y la memoria familiar, construir, preservar y transmitir la identidad social propia de su familia. Las responsabilidades de las reinas viudas eran mayores porque su comportamiento y sus decisiones condicionaban el futuro de la dinastía real. Según el testamento de su suegro Federico III, después de la muerte del marido, Isabel tenía que recibir 1.000 onzas al año sobre los ingresos de Culicci, Castrogiovanni, Oienna y Caltagirone.
Caltagirone.
La reina mantuvo contactos muy estrechos con los partidarios de la familia Palicci que se habían quedado en la isla, por lo tanto ella aceptó su sugerencia de organizar la ceremonia de coronación de Ludovico en la catedral de Palermo, para que su cuñado Juan, que vivía en Sicilia Oriental, no pudiese ejercer ningún control sobre su sobrino. El cronista Michele da Piazza atribuye las decisiones de Isabel no solo a la influencia de los Palicci, sino también a la fragilidad del sexo femenino. Como reina madre, Isabel quiso ejercer la tutela sobre su hijo menor Ludovico, rey de Sicilia, y tuvo que luchar con su cuñado Juan. En la isla nacieron dos facciones, los partidarios de Isabel fueron llamados latinis, los partidarios de Juan catalanes. En octubre de 1347, la peste llegó a Mesina e Isabel ordenó transportar a su hijo a Catania, donde ella vivía. En 1348, el duque Juan murió de peste y la reina envió a sus embajadores a Pisa, donde vivían los Palicci, para que volvieran a Sicilia. Estábamos esperando.
Gracias.
Según Michele da Piazza, Isabel engañó a Blasco Alagona, nuevo jefe de la facción catalana, porque siguió apoyando a los Palicci que ocuparon la aldea de Polici, que formaba parte de la Cámara de la Reina. En 1349, mientras continuaba la lucha entre las dos facciones rivales, la reina Isabel murió de peste. Su imagen aparece en los mosaicos de la Catedral de Mesina que representan la familia real. El arzobispo de Mesina, Giodotto da Abbiate, encargó el mosaico del ábside central hecho entre 1322 y 1333, que retrata al arzobispo con el rey Federico III y su hijo Pedro II arrodillados ante el Cristo Pantocrátor. Los mosaicos de los ábsides laterales se hicieron entre 1342 y 1347. En la cuenca del ábside izquierdo está representada la Virgen con el niño entronizado, flanqueada por los ángeles Miguel y Gabriel. Las reinas Isabel de Carintia y Eleonora de Anjou están arrodilladas y flanqueadas por Santa Águeda y Santa Lucía. En la cuenca del ábside derecho está representado San Juan Evangelista, flanqueado por San Nicolás y San Basilio. El rey Ludovico y el duque Juan están arrodillados abajo. Conclusiones. La investigación nos permite profundizar en el difícil papel jugado por las reinas que quedaban viudas cuando el heredero era muy pequeño y no podía gobernar. Las reinas madres tenían no solo que tutelar los derechos de su hijo menor, a veces por mucho tiempo, sino también protegerse contra los enemigos internos y externos. Los cronistas criticaban a las reinas viudas que defendían los derechos de los herederos menores y, por un lado, opinan que las reinas madres estaban influenciadas por sus consejeros, por el otro, afirman que ellas eran poco fiables y sabían engañar con astucia a sus adversarios políticos. En cambio, las fuentes documentales muestran la importancia del patrocinio religioso de las reinas y el lugar fundamental que las oraciones y la caridad tenían en su vida. Por ejemplo, Isabel de Carintia fundó y dotó al monasterio femenino de Santa Margarita, ubicado fuera de las murallas de Bulici. La tarea fundamental de la reina será continuar la dinastía dando a luz un heredero, por eso Isabel fue representada en los mosaicos de la Catedral de Messina, después del nacimiento de su hijo Ludovico. En conclusión, la investigación nos permite descubrir distintas facetas de la personalidad de la reina Isabel y desacreditar unos lugares comunes creados por la propaganda renegativa de sus oponentes políticos.
En la iconografía dice que las dos reinas están representadas con Santa Lucía y con Santa Águeda. Que no sé si he tomado bien nota o no. Acompañadas.
Santa Águeda y Santa Lucía.
Ah, perfecto. Bueno, pues. La traducción está así, así. Bueno, ya le diremos a Patricia que tiene que, y si lo escribe en castellano, pues que habrá que someterlo a revisión. Bueno, yo sí que, claro, es un resumen, entonces es difícil ver un poco por dónde enfocará el artículo, pero si seguimos con la idea de que sea el lenguaje y lo conductor, y quiere tal vez de forma indirecta encontrar, si no lenguaje directo, al menos indirecto, que dé cuenta de las relaciones entre mujeres y hombres, puede que le fuese muy bien analizar bien toda la documentación de la Cámara de la Reina, porque a través la documentación de la Cámara de la Reina puede ver estas relaciones entre mujeres, entre la reina y sus damas, y entre mujeres y hombres que normalmente son administradores, el tesorero, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, a mí me gustaría muchísimo que aprovechase los mosaicos de la Catedral de Messina con la iconografía que hay, porque también le puede dar Messina. Creo que es bastante interesante que rodee a las reinas de Santa Lucía y de Santa Ágata o Santa Águeda. Bueno, creo que por ahí le pueden salir cosas interesantes sobre la reina. No sé si no he tomado nota. Porque si no, creo que le será difícil documentar, diríamos, lenguaje nuevo, o sea, será lenguaje, diríamos, ya visto, dado. Entonces, bueno, aparte que un poco aprovechando también que tenemos las de arte, yo normalmente ya intento poner, si encuentro, iconografía, a veces aunque sea más tardía, de cómo se representaba pues a la reina o al personaje femenino que trabajo, me gusta aprovecharlo, ¿no? Porque es una lectura, aunque sea una lectura mediada, pero tú puedes interpretar, ¿no? Y lo de la Cámara de la Reina, porque yo creo que le puede dar bastante de sí, bastante de sí. Mira, a veces puede decir mucho más de lo que, cómo concebía la reina su papel de reina y su, diríamos, administración de sus, diríamos, de las gentes que poblaban sus tierras, que otras fuentes.
¿Tendrá testamento?
Pues no sé si tiene, pero con tanta documentación puede que igual, no sé.
¿Puede haber lo mismo?
Puede haber un testamento, no lo sé. No sé. Eso mira, también lo apuntaré. Y en el mail o en la misma grabación, pues ella nos puede contestar, ¿no? Si hay testamento o no. No sé si. Al menos darle aquello unos cuantos elementos para que nos pueda contestar, a esto, ya que se ha tomado, diríamos, la seriedad y la molestia de escribirlo, ¿no? Pues darle, que igual ya lo tiene en el artículo, pero como aquí no sale, pues proponerle, ¿no?, que si lo tiene, pues estupendo, y si no, pues que haga hincapié en este tipo de fuentes, porque ahora empiezan a ser realmente vaciadas sistemáticamente, pero no lo habían estado hasta hace pocos años. Y ahí hay información, porque hay información directa sobre la concepción que tiene la reina de su papel como reina y cómo entiende que ha de ser ese papel, ¿no? Y porque son sus rentas y ella es administradora directa de eso, pero su propio tesorero, o sea, independiente del tesorero real, ¿no? Y luego porque también muchas veces nos da rasgos de personalidad, de la relación con sus damas de la corte, relaciones preferenciales con otras mujeres, relaciones con hombres, que a veces también hay relaciones preferenciales con algunos hombres, ¿no? Normalmente seguro que salen los pagos que hace a su capellán, al capellán de su capilla, etcétera, etcétera. Y luego porque a veces también salen elementos de cómo concibe la relación con los habitantes, a mí lo de súbditos me gusta mucho, los habitantes de los territorios, los que pueblan, ¿no?, los territorios que ella administra, ¿no? Entonces, que a veces uno se encuentra con una, diríamos, la grata sorpresa que hay pequeñas diferencias con lo que hace el rey. Entonces, bueno, si realmente te los miras con delicadeza, pues a veces puedes encontrarte gratas sorpresas en ese sentido. Entonces, bueno, Patricia, muchas gracias por enviarnos el resumen, ¿eh?, de tu trabajo, y bueno, te planteamos estas cuestiones que a lo mejor ya tienes resueltas, y si no, bueno, esperamos que nos las resuelvas, ¿eh? Pero muchas gracias. Y tenemos también que nos han enviado su resumen María Antonieta Russo, Mafalda Toniazzi tendrá la amabilidad de leernos.
Allora, María Antonieta Russo, el tema de la ricerca es Beatrice Russo Spatafora, contessa di Sclafani, Sicilia, e signora di Caltavuturo. Allora, metodologia, verranno analizzati i documenti editi e inediti tratti principalmente dall'archivio di Stato di Palermo. In particolar modo l'analisi si concentrerà sul processo di nullità matrimoniale tra Beatrice e il primo marito Carlo Luna, conte di Caltabellotta, su testamenti di membri della famiglia di Beatrice Russo Spatafora, in primis il nonno Antonio, conte di Sclafani, sul testamento del secondo marito Sigismondo Luna e sui capitoli matrimoniali contratti con il secondo marito, sui documenti del protonotaro del regno che testimoniano l'attività di Beatrice come procuratrice del terzo marito, il viceré Gaspare d'Espes. Idee. Attraverso l'esame di documenti editi e inediti riguardante la vita di Beatrice Russo Spatafora, cercherò di ricostruire le relazioni tra la contessa e gli uomini della sua vita, a partire dal nonno Antonio Russo Spatafora, che modifica più volte le sue volontà per continuare con i tre mariti, Carlo Luna, conte di Caltabellotta, Sigismondo Luna, fratello del primo marito, e il viceré Gaspare d'Espes. Beatrice eredita dal nonno la contea e nel 1461 sposa in prime nozze il conte di Caltabellotta Carlo Luna. Nel 1474 Carlo intenta una causa possessoria contro la moglie in seguito al suo abbandono del tetto coniugale e al netto rifiuto di tornare ad abitare con lui. Beatrice, pur non negando di avere contratto il matrimonio con Carlo, sostiene che questi non abbia alcun diritto su di lei, dal momento che il matrimonio è nullo a causa dell'impotenza del marito e dei maltrattamenti subiti. Il processo si conclude con la dichiarazione di nullità, cui segue l'appello di Carlo, che chiamerà diversi testimoni della sua virilità e avanzerà pesanti accuse nei confronti della moglie. Beatrice, confutando tutte le accuse, riuscirà a far dichiarare nullo il matrimonio e, ottenuta la dispensa, a sposare in seconde nozze l'ex cognato Sigismondo Luna, da cui avrà due figli, Gian Vincenzo e Eleonora Giovanna. Sopravvissuta ad entrambi i mariti, a poco più di un anno di distanza dalla morte di Sigismondo, nel 1483 Beatrice risulta già sposata in terze nozze con il viceré Gaspare d'Espes. Nel corso del terzo matrimonio Beatrice sarà procuratrice del marito durante l'assenza di questi dal regno. I documenti diretti dal re o dal viceré a Beatrice testimoniano il ruolo della contessa nella gestione del patrimonio familiare. Conclusioni. Allo stato attuale della ricerca si può solo ipotizzare che caratteristiche completamente diverse abbiano segnato i rapporti tra Beatrice e i tre mariti e che il tratto comune nelle tre relazioni sia comunque stato il forte carattere della nobildonna, che agisce con grande autonomia, sicurezza e caparbietà. A questa esposizione Maria Antonietta Russo poi allega una bibliografia che vediamo già abbastanza estesa, citando, vedo, anche un suo precedente lavoro proprio su Beatrice Rosso Spatafora e Luna, che è apparso in Mediterranea Ricerche Storiche nel 2011, quindi un lavoro piuttosto recente, e poi sempre suo I Peralta e il Val di Mazzara nel XIV e XV secolo, Sistema di potere, strategie familiari e controllo territoriale, più ovviamente altre opere, altri articoli relativi, vedo, alle donne in Sicilia, più in generale alla famiglia dei Luna, che comunque sono, diciamo, fine del 89, anni 90 e anche più recenti, quindi mi sembra che insomma abbia già una buona bibliografia. Cioè io non mi occupo di storia di Sicilia, però a vedere dai titoli mi sembra che già abbia messo una buona base bibliografica, ecco. Poi ovviamente, ripeto, non sono una specialista della storia di Sicilia, però insomma mi sembra che abbia già fatto un buon quadro. Secondo me l'argomento è molto interessante, soprattutto per la parte che attiene il discorso del processo di nullità matrimoniale.
Certo.
E sarebbe interessante anche vedere se in questo processo, non lo so, dico, se in questo processo, per esempio, oltre ai testimoni che il marito porta, no, per negare il discorso dell'impotenza, ci sono anche, vengono richiesti per esempio opinioni a religiosi. Questo sarebbe molto interessante. Cioè, siccome la nullità, il matrimonio deve essere annullato dalla Chiesa, ovviamente.
Sì, nel tribunale della rotta.
Esatto. E vorrei capire se, oltre alle testimonianze di persone laiche che hanno conosciuto la coppia, che hanno conosciuto le persone, si è chiesto qualche parere a qualche persona di chiesa, a qualche religioso, cioè parere legato proprio alla legislazione dell'annullamento, o per esempio a qualche persona di chiesa o anche a qualche giurista.
Certo, sì.
Perché a volte, non so in Sicilia appunto, ma a volte in casi similari, sempre di epoca medievale, soprattutto tardo medievale, si chiedono delle opinioni sia a persone della Chiesa ma anche a giuristi, cioè a esperti di diritto canonico, per esempio.
Sì,
ecco, quindi sarebbe interessante vedere se allegato a questo processo c'è anche qualche, il termine latino è consilium, no? C'è qualche, proprio, oggi si direbbe una perizia praticamente,
sì,
no?
Sì,
un esperto,
sì, sì,
che dice, beh, si può invocare questa legge per questo motivo, quest'altra, eccetera. Questa è un'idea che
mi viene. Pensare, deve dire quello. Sia
ma
vero
ci sono,
o no?
Sì, ci sono, bueno, io ho anche lavorato qualche processo di nullità, nel caso che abbiamo studiato con Anna, con diciamo, la mia seconda allieva, era perché lui era omosessuale, che è tutto un altro, perché l'omosessualità è penata,
sì.
Medioevo, allora c'era tutto un altro, e allora non si diceva mai la parola, perché è una parola che non si può dire, perché se non lui era processato.
Certo.
E come non era quello, ma gli concedono la nullità. E sì che hai ragione, noi trovavamo, diciamo, giuristi, trovavamo, diciamo, gente della Chiesa che erano chiamati a fare dichiarazione al tribunale, oltre membri della famiglia di lui, di lei, eccetera, eccetera. Allora, io penso che per avere un quadro, sì, veramente lei vuole lavorare i rapporti con gli uomini che hanno, diciamo, le 10 uomini della sua vita. Da sicuro ci sono molti uomini della sua vita, io direi di relazione di con uomini, relazione di preferenza, con quegli uomini che sono relazione di preferenza, perché con gli uomini della,
sì,
sua,
certo,
della sua vita, da sicuro c'erano tantissimi. Evidentemente il zio di sicuro era un uomo preferente, perché probabilmente dei mariti, evidentemente, ma io con quello dell'unità sono d'accordo con te, che deve vedere se ci sono, a volte anche c'erano consigli di medici, eccetera, eccetera,
ah, sì,
a vedere il cercolo dichiara o è chiamato a dichiarare. Per, diciamo, per riuscire ad avere la nullità del tribunale, e dopo un po' la relazione con gli altri due mariti per vedere un po', diciamo, se ci sono differenze, perché, diciamo, con questo da sicuro si è sposata e ha visto, o probabilmente lo aveva visto prima, no? Che c'era qualche cosa che non andava, ma con le altre due mariti il rapporto è simile, o se ci sono cose diverse, eccetera, eccetera. Io guarderò con il zio, evidentemente il zio da sicuro ha fatto un po' come del padre, no? E allora, ma anche lì si può vedere, sì, diciamo, il ruolo del zio è un po' di sostituzione del padre o no? Qual è veramente il rapporto con questo zio, e dopo con i due mariti, che diciamo che sembra che il matrimonio in principio va bene, ma come sono questi rapporti?
Mm-hmm, certo, sì.
Lei ha, diciamo, delle possibilità che offriva il progetto, ha scelto una, che i rapporti di donne con uomini va benissimo, ma diciamo fare uscire, diciamo, questa relazione preferenziale, come la diversità un po', no? Per vedere. E allora leggo questo lavoro di Daniela, che sono due cartelle, due righe, e vediamo se possiamo dare anche qualche indicazione, o ci sembra bene. Il titolo del testo di Daniele è Oltre il velo, Costanza di Svevia, regina d'Aragona e di Sicilia, 1276-1300. Allora, il primo punto è Costanza di Svevia tra Sicilia e Aragona. Costanza nacque tra il 1249 e il 1250. Prima della morte di suo nonno, l'imperatore Federico II, avvenuta il 13 dicembre del 1250. da Manfredi, figlio naturale di Federico II e da Beatrice, lei nacque da Manfredi, il suo babbo era Manfredi, figlio naturale di Federico II e da Beatrice, figlia di Amedeo IV di Savoia, che il giovane principe aveva sposato tra la fine del 1248 e l'inizio del 1249. Signora dove Costanza nascesse, forse in uno dei suntuosi castelli pugliese dove l'imperatore amava risiedere nell'ultimo periodo della sua vita. Il 23 giugno del 1262 Costanza sposò Pietro III d'Aragona a Montpellier. La fine tragica del padre Manfredi nel 1266, nel corso della battaglia di Benevento, esercitò su di lei e sul marito un impatto simbolico molto forte. La lotta dei siciliani contro il dominio angioino di Carlo d'Angiò, subentrato in Italia meridionale a Manfredi di Svevia con l'appoggio del Papa, favorì nel 1282 l'intervento armato di Pietro III d'Aragona nell'isola, legittimato proprio dal matrimonio con Costanza, erede del regno siciliano. Nel 1283 Pietro e Costanza furono coronati re di Sicilia a Palermo. Da allora Costanza residiette nell'isola partecipando al governo del regno a fianco dei figli Giacomo II e Federico III, coronati re di Sicilia rispettivamente nel 1286 e nel 1296. Negli anni successivi si adoperò perché i due fratelli non si muovessero guerra. Dopo la partenza di Pietro III dall'isola governò con giustizia. Morto il consorte il 10 novembre 1285, a distanza di alcuni anni il figlio primogenito Alfonso III, che deve essere investito l'8 giugno 1291, Costanza pare vestì l'abito delle Clarisse, da regina soror. La decisione di vestire l'abito clariano è testimoniata da una pergamena del maggio di 1292 di Giacomo II, con cui il cardinale Matteo Rosso Orsini, rettore dell'ospedale romano di Santo Spirito in Sassia e protettore dell'ordine dei minori, diede a Costanza sorori ordini sante clari quondam regine Aragonia, facoltà di scegliere un confessore che la assolvesse dai peccati nonostante l'interdetto che gravava sull'isola. Secondo altri autori, e invece fu subito dopo la morte di Pietro III, forte il loro amore, che Costanza fatta è soror sante clare nel 1286. Dopo l'incoronazione al re dell'isola del figlio Federico III, gesto che andava contro la politica papale, Costanza non sarebbe potuta rimanere nell'isola sine peccato. Pressata da Bonifacio VIII, inizialmente non vuole lasciare Federico e la Sicilia, poi minacciata di scomunica dal Papa il 21 gennaio del 1296, dovette lasciare Messina conducendo con sé Ruggero di Lauria e Giovanni da Procida. Già furono usciti siciliani in Catalogna che avevano accompagnato i sovrani nell'isola, e con la figlia Violante, vissuta fino a quel momento nel convento di Clarisse della città dello Stretto e ora destinata a sposare Roberto d'Angiò, per per la pace. Nel febbraio del 1297 trascorsi nell'isola 14 anni. Costanza si trasferì a Roma e in seguito definitivamente in Catalogna. A Barcellona condusse vita religiosa. Sulla sua fama si mantenne e accrebbe dopo la morte, come risulta della testimonianza di Arnau de Vilanova, Ramon Muntaner e Dante Alighieri. Bella e buona per Dante, beata per la Chiesa, esempio di santità e virtù. Se il ricordo di Costanza come persona è quanto mai positivo, il ricordo di Costanza come regina, ha scritto Laura Sciascia, scompare invece gradatamente e si dissolve nell'epoca del tronfo catalano. Il secondo punto del testo di Daniele è l'orientamento metodologico e le linee di sviluppo, e ci dice: in linea con le più recenti acquisizioni della storia vivente, l'orientamento metodologico sarà teso a partire da una rilettura della vicenda umana di Costanza, ad approfondire i legami di relazione tra uomini e donne e le conseguenze di questi legami sulla storia politica. Nel caso specifico, il saggio si propone di indagare sui rapporti tra Costanza di Svevia con il marito Pietro III d'Aragona, con i figli Giacomo II, re d'Aragona, e Federico III, re di Sicilia, e anche con il Papa Bonifacio VIII, nel tentativo di verificare se e come la relazione tra i soggetti in questione abbiano influenzato le parole, la scrittura, l'agire politico di Costanza di Svevia. In particolare sarà oggetto di indagine la relazione con il figlio terzogenito Federico III, strettamente sensibili agli ideali di povertà evangelica. La sua devozione per la madre pare spiegarsi nel sogno ricorrente fatto dal re fin dall'adolescenza dell'immagine di Costanza velata benedicente nell'atto di mostrargli una splendente corona, oltre che nella volontà di essere seppellito nella cattedrale di Barcellona, ai piedi della tomba della madre Costanza e non in Sicilia. Si condurrà in tal senso un scavo sui fonti di vario genere, documenti, cronache, fonti letterarie e iconografiche, compresi i sigilli che mostrano una seppur stereotipata figura elegante. Per analizzare i contesti relazionali con un'attenzione particolare al linguaggio, strumento attraverso il quale può essere espresso il senso di sé, da valorizzare e risaltare rispetto a eventuali esperienze di potere maschile. Note conclusive. In linea con gli obiettivi del progetto si proverà a valutare la specificità, originalità e il peso del linguaggio femminile in un orizzonte di creazione del linguaggio storico utilizzato nel caso specifico nel testamento di Costanza di Svevia, per mettere in luce le infinite sfumature che caratterizzano il quadro delle relazioni sociali della famiglia reale aragonese nella parte finale del XIII secolo. Inoltre si procederà a una rilettura delle complesse vicende politiche che vedono protagonista Costanza in un'ottica che dia spazio e peso alle dinamiche relazioni all'interno della famiglia regia aragonese. Il tentativo è, in definitiva, ricostruire una sorta di mappa relazionale dell'orizzonte emotivo, politico, culturale della regina nell'arco di alcuni decenni per verificare se e come il legame tra Costanza, il marito e i figli mutò con il mutare della situazione politica siciliana e aragonese, appurando eventuali influenze dell'una sull'altra. Finito, grazie Daniela. Quello che ci dice Daniela. Lei almeno ha puntato, diciamo, sul linguaggio.
Sì,
quello,
sì,
quello è, ci ha indovinato, diciamo, il pensiero.
Sì, è vero.
Non so se avete qualche...
Ci ho capito bene, lei suggerisce che nel testamento c'è anche un altro linguaggio, vero o no?
Sì, 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 quello dice che nel testamento lei diciamo, percepisce che c'è un altro un linguaggio diverso, sì, di quello.
Sì, sarebbe interessante se puoi farlo
emergere.
Sì, sì, sì.
Anche, diciamo, io non so se i documenti gli permettono approfondire in queste doppio, diciamo, posizionamento sul fatto di perché lei diventa suora, ma sarebbe, diciamo, interessante anche perché penso che con un altro progetto che lei ha partecipato, hanno lavorato su questi monasteri di Santa Chiara, allora è possibile che possa dire senza, diciamo, senza toccare il suo articolo dell'altro progetto, ma puntare qualche cosa in questo.
Anche perché... Cioè, mi sembra molto interessante il fatto che, se ho capito bene, lei proprio prende i voti.
Sì, sì, sì.
Perché alle volte, cioè, poteva succedere che, per esempio, anche un membro, femmina ovviamente, della casa reale, dopo una vedovanza, magari si ritirasse a vivere in un monastero che magari aveva contribuito a fondare, però questo non lo obbligava a prendere proprio i voti monastici. E ovviamente, vivendo in un monastero, si presumeva che vivesse, insomma, con modestia, castità, ecco, però era forse più anche una forma di vita tranquilla, anche funzionale, magari a non andare a disturbare alcune politiche familiari, no? Però prendere i voti, diciamo che corrisponde proprio anche a una... un'ispirazione religiosa profonda, visto che non era un obbligo, una spiritualità profonda, visto che non era un obbligo, credo che uno potesse, una donna potesse vivere appunto come era stato per altre, anche donne di stirpe reale, ecco, potesse vivere in un monastero senza per questo diventare una monaca vera e propria. Quindi questa mi sembra una cosa molto interessante. E poi una cosa che mi incuriosisce, ma non so assolutamente se si può trovare qualcosa nella letteratura o nei documenti, se viene mai, diciamo, istituito un paragone, un confronto con l'altra Costanza. Capito? Cioè, perché il fatto di questo nome, no, particolare, se magari viene, non so, in qualche fonte si trova un parallelo, perché comunque sono due donne che sono state un po' simbolo sia di forza che anche di virtù morale, perché anche l'altra Costanza, insomma, è sempre ricordata per essere una figura forte, positiva, importante. Quindi se le fonti, anche locali magari, no, citano mai questa cosa, oppure se non...
No, e dopo quando dice anche... il forte amore con il re, no? Anche quello è importante, perché sì, le fonti le consentono, il testamento probabilmente, e gli consente di dire quello, diciamo anche quello, non è sempre una questione che esce alla luce, allora sottolinearlo mi sembrerebbe interessante.
Sì.
E anche il rapporto con il figlio, perché lei ha dice che è un rapporto, diciamo che ha un legame profondo e forte, ma anche il fatto che lei vuole essere seppellito con la sua mamma a Barcellona, nel Duomo di Barcellona. Allora anche sottolineare questo rapporto e non so, io come, lo sconosco, non ho lavorato su questo, ma se il rapporto è un rapporto che già veniva da bambino, che lei si è occupato di più di questo piccolo figlio, invece le altre hanno seguito di più l'educazione di un principe, no? Mm-hmm. Non lo so, è possibile, non so se è possibile evidenziare, diciamo, queste cose, no? Che
sì,
possono
sarebbe...
parlare di un linguaggio diverso.
Sì, sempre appunto compatibilmente alla presenza nelle fonti, perché ora stiamo facendo delle ipotesi,
sì,
ovviamente, da persone che non hanno mai
conoscono
la storia dell'epoca, magari da medievista, però chiaramente non hanno in mano le fonti, quindi uno magari si può immaginare cose che ci sia chissà che, poi ci può anche non essere, non è che lo deve trovare per forza.
No, lei si deve prendere con me tre persone che non conoscono la storia siciliana.
Sì, allora, sì, ecco, che non in maniera manualistica,
sì,
che,
sì, esatto,
che poi proprio non hanno letto le fonti che lei ha sicuramente letto. Quindi
lei ha letto le fonti, allora.
Esatto.
Ma si può, non so, ci farebbe piacere, è quello.
Sì, sì.
E con questo, diciamo, finiamo, diciamo, questo primo workshop del progetto, il nostro progetto, con il quale penso che adesso, speriamo, siamo tutte più legate.
Certamente.
E allora io invierò a tutte quello che ho detto, parlerò con Speranza per vedere la questione amministrativa dei tempi del secondo workshop. Il termine di consegna dell'articolo è facile, perché quello non è contrattabile a nessuna questione amministrativa, se non che, diciamo, il nostro compromesso è il nostro, diciamo, compromesso con il progetto e con il libro. E anche possiamo dirle a loro che se loro hanno idee per il secondo volume, se hanno idee,
certo,
di qualche casa editrice buona, ci possono suggerire, aiutare, diciamo, in quello e metterlo, diciamo, in comune nel secondo workshop. E dopo anche vi avremo il link a tutte, anche a loro,
sì,
di la registrazione, con le quali toglieremo qualche pezzi che non entrava nel progetto, che c'erano più chiacchierate di amiche che questioni del progetto, quelle è meglio toglierle. Non per voi, giustamente,
no,
riderete,
che abbiamo detto,
proprio per noi, e dopo per altre, che non è detto che non, diciamo, sentano questa registrazione. E preferiamo, se avete curiosità, raccontarvi quello che non entrava nel progetto e abbiamo parlato. A voi si può raccontare, ma diciamo altri
meglio di no,
alle autorità universitarie
meno.
Allora, bueno, grazie, diciamo, a tutte, grazie a Gemma e a Mafalda per rimanere fino alla fine, l'Università di Girona anche, diciamo, so che era molto soddisfatta di che facessimo questo workshop, diciamo, che alla fine c'è gente che era malata, eccetera, eccetera, ma che era un workshop, diciamo, no, anche
importante,
denso di gente, di denso di stimoli intellettuali e del lavoro. Allora, grazie tante.
Grazie a te, Elisa.
Speriamo, diciamo, avere questi testi pronti per il nostro primo libro.
Sì, sì, sì.